Lo stolto pensa, non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno più agisce bene.
Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio.
Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti. Più nessuno fa il bene, neppure uno.
Non comprendono nulla tutti i malvagi che divorano il mio popolo come il pane.
Non invocano Dio, tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto.
Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è mio rifugio.
Venga da Sion la salvezza di Israele, quando il Signore ricondurrà il suo popolo. Esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo è stato scelto per diversi motivi. Pare che il versetto terzo dica qualcosa. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti. Non una visione pessimistica assoluta, ma una visione di base da cui si può partire perché si sperimenti la salvezza. Tutti, con consapevolezza o meno.
Ecco, il Salmo parla dello stolto che dice non c'è Dio, ma c'è qualcosa di peggio dello stolto che dice non c'è Dio. C'è il furbo che dice c'è Dio, e faccio quel che voglio io. Quindi tiene buono Dio dicendo che c'è, magari gli presta anche, dice Signore, Signore, ecco, poi fa quel che vuole lui. Questa forma di stoltezza è ancora più forte, perché fa da velo. Questa sera vedremo un brano abbastanza scandaloso, una parabola non molto nota, proprio di Matteo, che ci presenta due fratelli, e questa parabola è detta a quelle persone che abbiamo sentito lunedì scorso che non vogliono rispondere alla domanda di Gesù, cioè chi non è disposto a cambiare, il Signore tace, non gli dice più niente, non gli dice più niente come parola diretta. Poi gli parla col silenzio dicendolo non ve lo dico, e poi gli parla di nuovo in parabole. Come vedete, il silenzio del Signore è sempre molto eloquente. Prima dice la parola, se uno non vuol capirla, tace e gli dice non ti dico niente. E poi gli dice che ti pare, e allora gli racconta la parabola. E la parabola è interessante perché uno pensa che sia un quadretto simpatico e lo ascolta. E poi gli dice, ti sei accorto che è lo specchio di quel che stai facendo tu? In genere neanche dice che è uno specchio il Signore, lascia che intendano. Ora ormai che siamo alla fine del Vangelo, dice addirittura, ecco, voi siete così, quindi legge anche la parabola in modo che non possano sbagliare nel leggerla. E il senso del brano che vedremo, ecco, è quello di far vedere qualcosa che c'è in noi di molto sordo e molto cieco, che rischia di passare inosservato sotto una patina di bontà. Vediamo il brano.
Mi sento di fare una piccola nota circa, forse circa le parabole come tali. E circa questa parabola in specie, direi che rispetto a un ragionamento magari anche logico, filato, che può evidenziare una situazione, la parabola pedagogicamente, didatticamente ha un vantaggio, perché è come un messaggio che viene confezionato in un modo adeguato, stabile, resta lì. Un ragionamento passa, se ha ottenuto effetti bene, se no scade in un certo senso. La parabola invece è come qualcosa che a tempo e a luogo a un certo momento scarterai, guarderai, scartare nel senso proprio aprirai e ti parlerà. La parabola in questione credo che immediatamente è stata colta, immediatamente c'è una reazione, però a lungo poi ha lavorato e forse davvero ha cambiato il cuore di chi ascoltava, il cuore di noi che ascoltiamo. Matteo 21, 28, 32. Pregherei di fare attenzione, c'è qualche sconvolgimento nel testo, non è grave, semplicemente secondo la lezione della più parte dei codici.
Cioè, non è che cambia nulla, il primo fratello è il secondo è il primo.
Va bene, si capirà. 21, 28. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo disse: figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non voglio. Poi, pentitosi, andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore. Ma poi non andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Dicono: il primo. E Gesù disse loro: amen vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi pentiste infine per credergli.
Ecco, come vedete, i primi tre versetti raccontano la parabola dei due figli, uno che dice no, poi si pente e va, l'altro che dice sì e poi non va. Quale dei due fa la volontà del padre? Ecco, far la volontà del padre è il tema fondamentale del Vangelo di Matteo, e gli interlocutori rispondono: il primo. Ecco, Gesù non si accontenta di raccontare la parabola, ora dice direttamente agli ascoltatori: ecco, i pubblicani e le prostitute sono il primo che dice no e poi fa la volontà di Dio. Voi che siete bravi siete peggio dei pubblicani e le prostitute, perché quelle dicono no ma capiscono di sbagliare e si convertono. Voi dite sì e non fate. Quindi il paradosso è doppio, ecco, che gli interlocutori che sono bravi e giusti, che dicono sì, che dicono signore e signore, sono paragonati alle prostitute e ai peccatori, e poi che questi in realtà, riconoscendo ad essere prostituti e peccatori, si convertono e quindi fanno la volontà di Dio. Voi invece, non riconoscendo il vostro torto, perseverate tranquillamente. Quindi è una parabola molto forte, che contempla questi due fratelli, e noi cerchiamo sempre un terzo fratello. Tra il fratello minore della parabola famosa del figliol prodigo, che scappa di casa, che si ribella al padre per rivendicare la sua libertà, e la parabola del maggiore che resta in casa come schiavo, suddito del padre, non come figlio, noi cerchiamo sempre una terza figura. Ecco, che saremmo noi, In realtà sono due i figli, e la terza figura è che noi abbiamo il difetto del minore, cioè ci ribelliamo, ma non osiamo dirlo, e quindi abbiamo il difetto del maggiore. Quindi la terza figura siamo noi che assommiamo i difetti dei due, che vengono intesi come due fratelli. I fratelli sono due perché sono fratelli, sono uguali, e quei due fratelli sono io, nei due aspetti negativi che devo scoprire. Ecco, però tra i due fratelli è avvantaggiato quello che dice no. Chi dice sì è svantaggiato. Cioè il giusto realmente è svantaggiato perché si crede a posto. Chi sa di non essere a posto è avvantaggiato perché è disposto a cambiare. E leggiamo la parabola ormai commentandola, così vediamo il significato. Cioè, se il tema fondamentale della vita è cambiare e convertirci, può cambiare e convertirsi solo chi si accorge di non essere a posto. Una persona che sta bene, si sente a posto, quella non cambierà mai. Ora, il peccato contro lo spirito, che è poi quello contro la verità, lo si può consumare quasi in sordina senza accorgersi, cioè vivere in una situazione di menzogna negando a se stesso ciò che si è. Tra l'altro, un'altra cosa, se noi non riconosciamo la nostra volontà contraria a quella di Dio, non possiamo neanche essere salvati, perché Dio salva i peccatori, non i giusti. Dei giusti nessuno, il giusto non accetta di essere salvato, dice sono già a posto. E questo brano vuol svelare che sotto la presunta giustizia si nasconde qualcosa di molto serio, il non riconoscere la voglia che abbiamo come il fratello minore di andarcene, di non riconoscere che volentieri diciamo no, e non tirarne quindi le conseguenze. E Gesù fa l'affermazione, abbiamo detto scandalosa, che i pubblicani e le prostitute ci passano avanti nel regno di Dio. E non credo che l'abbia detto per dire un paradosso, l'ha detto perché è vero. Non perché i pubblicani e le prostitute facciano la volontà di Dio, no, sono peccatori, chiaro. Non è bene né fare il pubblicano, che è uno che imbroglia sui soldi a svantaggio degli altri, né fare la prostituta. Chiaro che è sbagliato. Però questi sanno di sbagliare perché tutti glielo dicono. Il loro vantaggio è di saperlo, di conoscere la verità. Cioè sono un pochino come il fico che è pieno di foglie ma senza frutte. Perdono le foglie e si accorgono di essere senza frutti. Noi invece rischiamo di tenere su ancora tante foglie come i giusti e di non vedere che siamo senza frutti. Questa parabola è molto dura, la successiva ancora più interessante, perché dopo la successiva, in cui si parla del figlio che verrà ucciso, decidono di uccidere il figlio. Cioè Gesù nell'altra parabola successiva descriverà cosa fanno quelli che non riconoscono quel che fanno. Fanno esattamente quel che lui dice.
Il paragone che usavi era biblico, anzi del Vangelo stesso, di Matteo, quella del fico. Mi viene in mente, potrebbe essere anche svolto così il concetto, meglio la realtà, che ecco, può avviarsi a guarigione quello che ammette di essere ammalato, può iniziare la terapia il medico se l'ammalato manifesta la malattia o comunque rende comprensibile la malattia, non si avvia a guarigione colui che si ritenesse sano, perché non ammette e non fa capire la sua malattia. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo disse: figlio, va oggi a lavorare nella vigna.
Ecco, che ve ne pare? Gesù domanda direttamente il parere agli ascoltatori, sono quelli che non volevano rispondergli alla domanda sul Battista della volta scorsa, e poi ancora dirà a questi qui al versetto 31, i pubblicani e le prostitute vi precedono nel regno di Dio. Quindi è rivolta direttamente ai farisei, ai giusti che stanno ascoltandolo. E racconta la parabola del padre che ha due figli e richiama la parabola del figliol prodigo, del fratello minore e del fratello maggiore. Ecco, non si spiega nulla del comportamento dei due e del perché in questo brano e neanche di cosa fanno. È molto sintetico sempre Matteo. E Luca descrive più ampiamente cosa fa l'uno e cosa fa l'altro. E anche riusciamo a leggere dietro quel che fanno i sentimenti che hanno. Il fratello minore ritiene che il padre sia uno che gli toglie la libertà, l'autonomia, la gioia di vivere, gli domanda la parte che gli spetta e se ne va. Rappresenta l'immagine che noi abbiamo di Dio. Dio è uno che è legge, è norma, è dovere. Ci toglie il piacere, ci toglie la libertà, ci toglie la gioia di vivere. Se vogliamo essere contenti dobbiamo allontanarci da Lui e fare quel che ci pare e piace, se no siamo schiavi. È quello che sentiamo di Dio. In fondo il papà dà fastidio. È dovere, è norma, è obbligo, fatica, ti fa ombra. In fondo vorresti essere tu come tuo padre, essere tu padre di te stesso. Questo è il minore, no? E se ne va. Prende l'eredità del padre, vuol dire averlo ucciso, in fondo, prendere l'eredità. Il maggiore cosa pensa? Pensa la stessa cosa. Il padre è insopportabile, il padre è esigente, devo farlo schiavo, stare qui? Se no mi punisce. Vedete, tutte e due hanno un'immagine negativa del padre. Tutte e due hanno rancore verso il padre, lo odiano. A noi meraviglia l'odio del padre. Ecco, e comunque c'è qualcosa nell'uomo che si chiama peccato originale, che fa sì che non accetta il suo principio, chissà perché. Vuole mettere le mani sul suo principio, essere lui padrone di sé, che vuol dire uccidere il padre, vuol dire rimuovere il fatto di essere nati, rimuovere il fatto di avere un'origine, di avere un principio, e accettare che ho un principio. E il fatto che io non sono mio padre non è per sé un limite per me, per sé. Se io ho un rapporto di amore con mio padre, è il luogo di amore, di comunione, in cui ricevo tutto, ricevo il mio io, ricevo lui stesso. Noi non vogliamo ricevere, vogliamo essere il principio di noi stessi. Quindi ci dà fastidio il padre che è là, e lo intendiamo come uno che esige, e ci ribelliamo. Questo lo fa il minore, ed è una buona cosa perché si ribella. Perché il maggiore non si ribella ma vorrebbe ribellarsi, non so se capite, ed è molto meglio uno che fa le cose che uno che le vorrebbe fare ma non riesce e dà la patina di buono perché non riesce neanche a farle, ma le vorrebbe fare e invidia il minore che le fa. Il minore invece che le fa, che rivendica la libertà, prima di tutto ha un'immagine migliore di padre, perché dice, boh, mi lascia andare. Il primo pensa neanche che lo lasci andare e mi lascia anche tornare, difatti torna. Quindi stranamente quello che si ribella ha un'immagine migliore di Dio di chi fa lo schiavo. Chi fa lo schiavo dice non ci si può neanche ribellare, bisogna rigar dritti. Questa è la parabola dei due fratelli, qui viene ripresa, questi due figli sono ancora gli stessi, siamo noi. Poi i due fratelli hanno il fatto di essere fratelli, cioè di essere uguali, hanno la stessa immagine del padre. poi reagiscono in modo apparentemente diverso, in realtà uguale. E il padre dice a un figlio, che sarà la stessa cosa che dice all'altro, figlio. E quel figlio, e lo chiama figlio, è un vocativo. La nostra vocazione fondamentale, vuol dire il nostro nome, è l'essere chiamati figli, cioè l'accettare che lui ci è padre. E accettare di essere figli. Se non accetto di essere figlio, non accetto me, non accetto lui, non accetto il fratello, accetto niente. E voglio impadronirmi di tutto per sembrare di essere qualcuno. Quindi è importante questa parola figlio. È in quanto figlio che esisto. E accettare il nome di figlio che mi fa esistere per quel che sono. Nessuno è padre. In quanto figlio ho una vocazione, cioè un'identità. Ciò che sono è il mio essere figlio. Ho tutto ricevuto. Il mio io stesso, Dio, la natura, la creazione. Se non l'accetto come figlio, voglio mettere le mani su tutto e distruggo me che sono figlio. Quindi il figlio è la vocazione fondamentale, da questa vocazione nasce la missione. Vai, vai. Non è che il figlio lo tiene, vai. A far che cosa? A lavorare nella vigna. La vigna è il popolo di Dio, il lavoro della vigna è perché produca frutto, e il frutto della vigna è l'amore dei fratelli. Se mi scopro figlio, vengo mandato verso i fratelli. È la missione di ogni figlio, amare i fratelli. Ed è il lavoro della vigna. Da fare quando? Oggi. La vita è poi un giorno, è oggi. Oggi è ogni giorno. Non domani, non ieri, oggi. È bellissima questa frase perché indica in fondo la nostra essenza. Siamo figli. Se mi riconosco figlio, sono mandato ai fratelli per produrre il dolce frutto della vigna, che è l'amore, quando? Oggi. E vivere oggi la mia realtà di figlio e di fratello.
Ed egli rispose, non voglio. Poi, pentitosi, ci andò.
Ecco, il primo risponde, non voglio. Ecco, è molto onesto questo primo. Io non ho voglia di vivere di dono, di servizio, di umiltà. Non ho voglia di volgermi ai fratelli in solidarietà, in mitezza, con perdono. Io preferisco prendere che dare. Preferisco dominare che servire. Preferisco apparire qualcuno che essere umile e vero. Poi la solidarietà. Preferisco la competizione alla solidarietà. La mitezza non paga mai. L'arroganza paga molto di più. Cioè, bisogna essere sinceri. Questo fratello dice, no, io non faccio quel frutto. Non risponde alla mia tendenza ora. Cioè riconosce che c'è in lui una violenza e un male che gli impedisce di fare quel frutto e dice no. È importante riconoscere il negativo che c'è, la reazione che c'è, e poi dire no, io non voglio. Gesù stesso nell'orto dirà non la mia ma la tua volontà, cioè avverte questa volontà, che è la volontà negativa che c'è dopo il peccato originale in ogni uomo, che non si riconosce come figlio, quindi non si vive come figlio e non vive gli altri come fratelli, cioè che fallisce il suo nome e fallisce la sua funzione. Ecco, proprio perché capisce di fallire il suo nome e la sua funzione, cosa fa? Pentitosi andò, è in grado di pentirsi. Perché ha scoperto la verità. Se uno invece nasconde la verità non può mai pentirsi. Sono come i farisei della volta scorsa che alla domanda di Gesù rispondono non so, pur di non cambiare. No. Dico non ho voglia di cambiare, ma è vero che dovrei cambiare. Questa è onestà. Questo mi permette poi di cambiare col tempo.
Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore. Ma poi non ci andò.
Ecco, io chiedo un pochino questo secondo, perché ha detto sì. Ecco, certamente non aveva il coraggio di dire di no. Se dico di no, il padre mi schiaccia. Secondo, perdo la mia, il no mi dà fastidio, perdo la faccia anche davanti a me. Dice un sì tra i denti, ma non col cuore. Sì, devo pure obbedirgli, sono schiavo. Anzi, per sé volentieri farei di no, ma gli dico di sì perché non posso dirgli di no. Sì, volentieri farei come tutti gli altri, ma devo essere anche giusto, se no Dio mi punisce. Cioè, ci sono tanti motivi che ci impediscono di riconoscere anche il sentimento negativo che c'è. Cioè, preferiamo sentirci anche a posto con un sì, insomma. Perché la parola è molto importante. Uno che dice sì, in fondo è segno di compiacenza, quindi il padre sta tranquillo anche. Anch'io qualche volta dico ai ragazzi che è in questione che i genitori dico sempre: dite di sì tranquillo seguendo questa parabola, poi fate quel che vi sembra giusto. Se i padri sono troppo. E questo dice, sì, ha capito la lezione. Però capite, è un sì mentito, perché il cuore è da un'altra parte. Uno può mentire all'altro, può mentire anche a Dio, ma non a se stesso. Dobbiamo abituarci a una grande onestà con noi stessi. E questa parabola ci è detta perché riusciamo quasi a mentire anche a noi stessi, cioè a camuffare ciò che proviamo con un sì, senza pensarci su troppo. Questa parabola invece svela che sotto questo sì c'è un no. Riconoscilo.
Pare che confermi un po' questa spiegazione. Il fatto stesso, così, il materiale del testo, quando dice sì, Signore, che più che un senso di rispetto, essendo il figlio, potrebbe essere un rispetto filiale, dà l'impressione di essere un'adesione servile. Sono schiavo, devo fare così, non posso forse far diversamente, devo farlo.
Tra l'altro è proprio un sì padrone, avverte proprio il padre come padrone, quindi lo odia. Tant'è vero che non fa quello che gli dice, il che vuol dire che pensa che il padre vuole il suo male, no, se no lo farebbe. Ma non osa dirlo, almeno l'altro osa dirlo, no, io non voglio perché non mi va bene. L'altro sa che non gli va bene, secondo lui. Non osa dirglielo perché dice poi chissà cosa capita. Quindi sa che il padre vuole il suo male, sa che non glielo può dire perché se glielo dice si svela e il padre diventa ancora più cattivo e glielo impone. Povero Dio, quante cose gli toccano.
Sì, se la metti in quei termini della parabola di Luca, capitolo quindicesimo, come qui anche, più che la parabola là, del figlio prodigo, uno dice no, non è giusto, del figlio maggiore, è la parabola di un padre un po' sfortunato, perché ha due figli, ma nessuno dei due immediatamente ci azzecca a capire che è padre. Però quello che più esplicitamente manifesta il suo dissenso, la sua ribellione, soggettivamente è nella condizione poi di rientrare e creare il presupposto per una conversione, per un cambiamento di mentalità, di veduta, di sentimento, di giudizio, no?
Cioè, stavo pensando che è consonante perché questi due fratelli alla fine siamo noi, ognuno di noi ha i due fratelli. Se mi riconosco nel secondo che dice sì ma non fa, riconosco la mia verità che sono il primo che non vuole. Allora dico non voglio. Quando sono arrivato a dire non voglio, presto o tardi andrò perché mi rendo conto perché non voglio. Perché il padre vuole il mio male, ma è proprio vero che vuole il mio male, ma che padre è? Allora comincia un altro discorso, un altro dialogo di scoperta del padre, alla fine dico ma ha ragione lui, mi ero sbagliato, avevo un'altra immagine di lui. Quindi è anche consolante questa parabola che in fondo un po' alla volta attraverso il riconoscerci in colui che dice sì in realtà è no ci porta a essere l'altro che dice no e poi presto o tardi il nostro no diventa sì se riusciamo a capire che è un no e perché è no. È anche delicatissima come parabola perché è detta a chi ha deciso di ucciderlo ormai.
Ecco la domanda iniziale di Gesù che ve ne pare, domanda che più che sollecitare l'adesione, credo, cerca il coinvolgimento. Ecco qui, si precisa. Allora, chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Dicono il primo. E Gesù disse loro, amen, vi dico, i pubblicani, le prostitute, vi passano avanti nel regno di Dio.
Ecco, la prima parte è evidente e gli interlocutori subito si sbilanciano senza paura. Chi ha compiuto la volontà del Padre? Evidente. Il primo, quello che ha detto no e poi ha fatto. Dopo questa risposta capiscono che in realtà Gesù parla di loro e dice, vedete, amen vi dico. Voi pronunciate la vostra condanna. Siete come l'altro che non fa la volontà del Padre. Allora perché non riconoscete il vostro no? Che è il primo gradino per arrivare alla verità e per cambiare. Anzi, se non vi basta, dice, vedete i pubblicani e le prostitute, quelli che voi detestate tanto, sono i pubblici peccatori, gli uni che collaborano quei pagani per sfruttare il popolo e creare la miseria e le prostitute che si vendono, ecco, sono molto meglio di voi, dice. Perché? Perché voi comprate e vendete Dio, tutto sommato.
Cioè i veri e più profondi pubblicani, le vere meretrici, su questi altri siamo noi quando entriamo in questa prospettiva, in questo stile.
Io penso sempre al nostro rapporto con Dio quando non lo consideriamo come padre, nel senso che lo consideriamo come il padre da uccidere, cioè lo consideriamo come il padre violento, possessivo, come siamo noi, proiettiamo su di lui la nostra immagine e poi anche lui è come noi il nostro padre terreno, quindi non accettiamo di essere figli e vogliamo essere noi padri di noi stessi, cioè vogliamo uccidere il padre e non capire invece che sono figlio, come il figlio, che tutto ciò che è amore e dono del padre. Allora accetto il mio nascere come amore e dono del padre, il mio io come identità col padre, perché il padre mi dona la sua natura, la sua identità, la sua eredità. La mia grande dignità è essere figlio, ricevere. E accetto anche la mia morte perché non è un limite, è la comunione col mio principio, col padre. Non sono io il principio di me. Vengo da lui e torno a lui. Cioè è questa la vita vivibile che mi fa figlio, mi dà la mia identità e mi fa fratello, mi rende una vita vivibile con gli altri, vivo con gli altri lo stesso rapporto di dono e di amore che il padre ha verso di me. È l'unico modo per l'uomo per poter vivere, se no non accetta se stesso, non accetta gli altri e la vita è un distruggersi reciprocamente e personalmente. Ecco, e perché i pubblicani e le prostitute ci precedono? Appunto perché loro sanno di sbagliare. Saper di sbagliare è l'unica dignità dell'uomo. È l'unico che può dire ho sbagliato. Vuol dire una cosa se uno dice ho sbagliato, che è intelligente. Se no è uno che ha un meccanismo caricato e fa sempre uguale e non sbaglia mai. E se sbaglia lo abbatti perché si è rotto il meccanismo. L'uomo che dice ho sbagliato è la più grande dignità, riconoscere la colpa dicendo ho sbagliato, non avevo capito bene, o ero schiavo, non ero libero, adesso ho capito meglio, sono più libero e cambio. Uno che non riconosce l'errore è grave, o è disonesto in sommo grado o è imbecille, insomma. E l'uomo va avanti perché riconosce gli errori precedenti, per questo fa un passo in avanti. E anche la sua storia passata in questo modo è recuperata, è rivissuta nel suo significato, che poi diventa anche positivo, perché se è un errore così è giusto il contrario. Cioè, contro la ricerca quasi di sicurezza da avere in mano, la mia sicurezza è vedere quanto ho sbagliato oggi, va bene, vuol dire che se non altro c'è una certa distanza tra me e i miei errori. Noi invece vorremmo un'altra sicurezza, la sicurezza proprio della stupidità e della morte, fissa, giusta.
Aderente al testo, mi viene da pensare e dire che pubblicani e le prostitute, sollecitati dall'opinione pubblica che li qualifica, si sentono peccatori. E allora, per dire, ecco, ambrosianamente, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gli viene da dirlo facilmente. Un altro invece, l'altro, sull'altra posizione, si sente giusto, non dirà Kyrie eleison, cioè non chiede pietà. Di che cosa devo domandare perdono? Quindi questi, appunto, spinti, semmai non sapevano di essere peccatori, glielo dicono gli altri, capiscono a un certo momento e compiono il primo passo della conversione, che è la confessione, l'ammissione del proprio peccato. Chi invece presumesse di essere giusto, di che cosa deve chiedere pietà, di che cosa deve chiedere aiuto? E resta sulle sue.
E tant'è vero che l'illuminazione cristiana, l'abbiamo già detto varie volte, non consiste nell'avere luci particolari, intuizioni divine, vibrazioni straordinarie, consiste nel conoscere la realtà. E la prima realtà è che dico no, è che sono lontano dalla mia verità. È che mi resta molto cammino, è la distanza tra ciò che in fondo, nel profondo sono come figlio di Dio e ciò che realizzo con le mie azioni. È sostanzialmente il fallimento della mia impostazione, dell'impostazione delle mie azioni, che non corrisponde a ciò che sono. Questa è l'illuminazione, la coscienza del peccato, che mi permette di camminare e scoprire la misericordia di Dio, l'amore gratuito e la mia verità più profonda, e la verità più profonda di Dio. Non è che uno è illuminato perché è così bravo e si ritiene sempre più bravo, alla fine sono così bravo che sono tutta luce, vabbè. E c'è uno sempre più vero, scopre sempre più la distanza, e allora scopre la luce, che è la mia distanza colmata dall'amore gratuito. Questa è la luce di Dio, e io amato infinitamente, gratuitamente. E il passaggio è proprio questo no.
Credo un episodio che è raccontato negli Atti, Atti degli Apostoli, al capitolo 9, dice bene questo. Protagonista è un certo Saulo, sarà poi Paolo, che si dice è stato colpito sulla via di Damasco da una luce, e la luce è l'illuminazione che è cieco. si accorge di essere stato cieco, prima non si accorgeva. Non è che la luce l'ha accecato, la luce gli ha rivelato che è cieco, l'illuminazione gli ha fatto capire che era cieco e resterà 3 giorni cieco, senza mangiare, senza bere, proprio una specie di simulazione di morte. Poi battezzato ci vedrà, è cambiato. L'ultimo versetto, 32. È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi pentiste infine per credergli.
Con questo brano si allaccia direttamente a quello di lunedì scorso, dove Gesù domanda il battesimo di Giovanni, da dove viene, se da Dio o dagli uomini, e Giovanni domandava la conversione, e qui dice Giovanni è venuto chiedendo la conversione. Voi avete detto a un demonio, non gli avete creduto, perché noi siamo a posto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Per questi ci precedono, non perché sono bravi, perché sanno di essere cattivi. Chi ci precede non è chi è più bravo, è chi sa di essere cattivo, ma senza sensi di colpa. Ammette la sua realtà con pace davanti a Dio e va avanti. Voi al contrario, vedete, qui Gesù, a differenza di altre parabole, dove parla vagamente e poi lascia in sospeso chi ha orecchie per intendere intende, dice, qui invece no, dice voi, che ve ne pare, dice all'inizio, poi viene fuori di nuovo dicendolo. Cioè vuole proprio che su questo punto siamo illuminati, per non cadere nella cecità dello spirito che è quello di credersi a posto e non camminare più. Voi più, avendo visto queste cose, sono quelle cose di lunedì scorso che gli chiedono con che potere fai queste cose. Le cose che hanno visto è l'asinello e il fico, su quali ci siamo fermati un mese. E cioè la sua mitezza, la sua umiltà che svela l'inconsistenza di tutto il nostro frascame che non è in mitezza e in umiltà. Tutto ciò che non porta il frutto dell'amore del prossimo. Pur avendo visto queste cose, voi non vi siete convertiti. Ecco, allora direi, credo questa parabola ci può illuminare.
Nel senso che rivela la nostra cecità.
E fa la funzione della maledizione del fico, che lo lascia secco. Fa cadere le foglie e ci fa vedere come siamo. E questa è una grossa benedizione. La prima benedizione della fede, se avrete fede farete miracoli come questo, cioè di far cadere le foglie dal fico in modo che si veda la verità. E la possa vedere con fiducia perché la vedo davanti al suo amore. E la verità fa sempre bene. Ecco, do dei testi che possono essere utili. Come Salmo, il Salmo 14 che abbiamo pregato, dall'Antico Testamento leggete Ezechiele 16 che narra la storia simbolica di Israele, poi di Matteo prendete Matteo 7, 21, 27 dove si dice non chi dice Signore, Signore ma chi fa la volontà del Padre, è un richiamo a questo. Di Luca prendete Luca 7, 36, 50, la scena della prostituta e del fariseo. Prendete Luca 15, la parabola dei due fratelli. E Luca 18, 9, 15, quella che c'era l'altra domenica, la parabola del fariseo e del pubblicano al tempio.
Riprendiamo tra mano il testo, lo scorriamo nuovamente e soprattutto cerchiamo di fissare ciò che ci ha colpito.
Chiedo se l'atteggiamento del fratello, che prima dice no e poi va, può essere avvicinato a quello di alcuni grandissimi personaggi dell'Antico Testamento che prima dubitano, rispondono che non sono degni. Penso a Mosè, penso a Isaia, soprattutto a Giona che addirittura scappa, o no, ecco. Chiedo se si può stabilire un rapporto fra questo che prima in un certo senso si divincola, rifiuta, e poi dopo invece condiscende. Che mica tutti dicono come Abramo, eccomi subito, come Maria, sono la serva del Signore. Tanti all'inizio rimangono, forse non è solo una perplessità, è anche all'inizio un rifiuto.
Anche Maria non dice all'inizio eccomi, ma proprio alla fine. E nonostante che gli dicono gioisci pieno di grazia, il Signore è con te, rimase turbata. Gli dice non temere e gli spiega cosa avviene. E lei domanda ancora, ma come si farà questo? E alla fine dice avvenga la parola. Quindi anche Maria passa attraverso un processo interessante. E perché la paura, il no e la distanza è, direi, originario nei confronti di Dio? Perché forse il no è originario nei no. Chi sono io? Il no dell'altro, almeno questo, come prima cosa. Non sono mio padre, non sono mia madre, non sono mio fratello, non sono l'altro. Forse è qualcosa di molto originario, affermato un no arrivi anche un sì poi, a una relazione. Se invece ti senti ancora in confusione con l'altro, non sei mai te stesso e non stabilisci mai un rapporto, forse anche con Dio percepisco innanzitutto la mia distanza, la mia differenza. Se non la percepisco, mi sento in lui schiacciato o ancora confuso, è chiaro che non avrò mai una relazione con lui. Adesso io non voglio essere così, ma il no è una grandissima parola, ti spiego. La tendenza sarà verso un'omologazione sempre successiva, per cui diremo sì senza accorgerci di dire sì e saremo tutti in una pancia unica frullati, senza la minima distinzione né di idee, né di persona, né di volontà, né di... Che uno sappia no. Dopo potrà arrivare a un sì vero. Non so se mi spiego. Anche in Maria è bellissimo il sì finale dell'Annunciazione, leggetele, proprio alla fine, dopo tutto un processo di paura, di turbamento, di discernimento, di richiesta, di dialogo, e alla fine arriva il sì.
Non cito il Nuovo o il Vecchio Testamento, ma mi pare di constatare che anche quei bambini che conosciamo attraversano una bella fase in cui dicono no. Proprio per distinguersi, forse è un passo per la crescita.
E poi scusate, ogni conoscenza è sempre attraverso il no, e spiego, capire che una cosa non è un'altra, distinguere il foglio di carta dall'abiro per non usare il foglio per scrivere sull'abiro è importante. Sì. Ogni definizione è uno, si definisce dall'altro, poi diventa relazione, perché siamo limitati. Anche nei rapporti dove non c'è mai il coraggio del no, la distinzione, non c'è vero rapporto. C'è simbiosi che uccide. Prego. Quindi non avere paura neanche dei no a Dio, prenderne coscienza.
C'è una differenziazione che mi lascia molto turbato. Stiamo vedendo da qualche tempo, in questo periodo, la parabola dei due figli, la parabola del padre misericordioso, cioè del figlio al prodigo, la parabola del fico seccato, e in tutte queste c'è una costante ed è questa percezione dell'uomo che si sente lontano, che si sente, purché sia sincero naturalmente, si sente peccatore, umile, Ecco, c'è una cosa, ripeto, che mi lascia molto sempre preoccupato, ed è quella frase tagliente che dice Gesù all'inizio del Vangelo di Matteo, capitolo 5: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Ora, è sconvolgente, perché io mi chiedo: come faccio? Come faccio? Grazie.
Cioè, capisco la domanda: come faccio a essere perfetto come il Padre? Io la rivolto. Io non mi sono fatto io, ma ha fatto il Padre. Affari suoi. Se qualcuno ha colpa è lui. Punto primo. Punto secondo: l'essere perfetto come il Padre è il riconoscersi figlio. È l'accettare la vita e l'amore del Padre che è comunicata a me. E io sono l'amore e la vita del Padre nei miei confronti. E questa è la mia perfezione, il mio essere figlio, che mi permette di amare me come mi ama il Padre e di amare il fratello e di fare frutto e di vivere. Se no vivo sempre come uno che vuole appropriarsi del Padre per essere perfetto come lui, cioè ucciderlo, come Adamo che vuol rapire l'eguaglianza. Cioè non accetto di essere figlio, voglio essere io padre di me e divento padrone dei fratelli. E quindi imposto tutto sulla violenza, sull'egoismo, sulla prepotenza religiosa o laica, non importa. E la perfezione del Padre è conoscersi figli. E Gesù che danza di gioia dicendo sì Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e il Figlio se non il Padre. Il dire sì a questa conoscenza reciproca, il sì a se stesso e a Lui, è la gioia di questo sì, la perfezione. Comunicata ai piccoli, anche a noi, che ci riconosciamo piccoli, cioè figli. Quindi non è da intendere quella perfezione come il Padre, come legge, ma Evangelo è il dono che mi fa il Padre della sua perfezione, il mio essere figlio, basta che accetti quello. Però storicamente il mio essere figlio passa attraverso il no, la distinzione dal Padre. E poi lo riconosco come Padre. Non come padrone, come principio, e accetto di essere figlio. E allora divento adulto, se no resto sempre tremendamente bambino di uno che vuol succhiare dappertutto latte, cose, vita per sentirsi vivo, ma non ha la sua identità. Fa consistere l'identità nelle cose che prende. E quindi diventa violento, tutti i rapporti di competitività, di violenza sono su questo non sapere chi si è. E quando uno domanda, lei non sa chi sono io? Eh sì, probabilmente non lo sai neanche tu, se no non faresti questa domanda.
Qualche mano si alza?
Io vorrei capire, o meglio chiarire, una cosa che mi sento dentro ma che non mi è ancora definita, ossia mi sembra di capire che stare poi, scegliere di stare nella vigna vuol dire poi continuare a riconoscere questa distanza che c'è tra me e il Padre, vuol dire continuare a dire sì ci sono, però tutto sommato sotto sotto non ci voglio stare in questa vigna. E anche... credo Paolo, dopo che è stato folgorato sulla via di Damasco, è stato per 3 giorni cieco e poi, se non sbaglio, ha lavorato per un paio d'anni con una persona più esperta di lui per riuscire a capire cosa gli era successo, ha fatto fatica, ha sudato. Oppure ancora, e mi riallaccio con l'incontro della volta scorsa, quando si dice del silenzio di Dio. Sì, è vero, Dio tace quando sa che noi non vogliamo cambiare, ossia non vogliamo sentire la sua risposta, ma a volte noi vorremmo che lui ci parlasse, ma non siamo in grado di sentirlo perché dobbiamo purificarci, dobbiamo fare fatica e riuscire a rimuovere tante cose dentro di noi. E riconoscere queste distanze è faticoso, non è semplice. Non è che una volta che ho detto sì, vado nella vigna, ci sono entrato, ho chiuso la porta dell'orto dietro di me, poi è finito il gioco, insomma, prosegue.
E però credo che c'è un momento in cui uno si sa figlio, accetta di essere quello che si vuol bene e vive abbastanza in pace. Come uno che ha imparato a camminare, poi dovrà camminare, però ha imparato a camminare. Uno che ha imparato a nuotare, ha fatto fatica a buttarsi, poi ha visto che galleggia, si muove, imparerà meglio, nuoterà meglio, diventerà campione o no. Ecco, comunque c'è un inizio che è irreversibile. Uno che ha imparato ad andare in bicicletta non dimentica più. Ecco, così nuotare, e così davvero diventa pacifico. Chiaro che poi diventa un cammino di crescita costante, perché il fatto che il mio essere figlio e quindi responsabile dei fratelli sia scoperto, ecco, è come un seme che poi cresce, e questo albero può diventare grande all'infinito. È l'albero di quella misura che Dio ha destinato a me, è il mio nome, la mia identità di figlio, che cresce sempre, ecco. Però direi, a un dato punto anche con una sufficiente pace, tant'è vero che uno dei segni e quando uno si converte, c'è difficoltà a convertirsi, c'è una lotta, una fatica. Dopo la fatica, una volta che uno cerca il Signore, non viene mai dal Signore, viene da qualcos'altro che è da individuare meglio. Forse sono solo paure, sono solo tentazioni. Bisogna stare attenti, ecco, a non cadere troppo nelle paure. Se ho paura di fare il male perché lo sto facendo, non perché non lo faccio, ho paura. È una paura salutare che mi fa capire che il male è male e ne esco. Nel mio cammino poi ciò che diventa paura, tristezza, pesantezza è da analizzare bene, perché non viene comunque mai da Dio, ecco, almeno questo è sicuro. Puoi vedere se viene dal mio io o da tentazioni, e da valutare. Se viene dal mio io, più riesco a uscirne, meglio è. Se viene da tentazioni, più le supero, meglio è. Perché spesse volte si fa anche un cristianesimo sacrificale, eroico, titanico, che ha nulla a che fare col cristianesimo. Il cristianesimo è la gioia di essere figli. Ed è il piacere poi di essere fratelli. Che questo abbia anche un costo, d'accordo, ma il contrario ha costi molto superiori.
Dall'osservazione fatta però recupero positivamente, come dire, la gradualità, questo sì, cioè la gradualità di un processo. Cioè, diceva, non è che una volta che ho detto sì, sono già all'unione mistica con quel Signore, devo pedalare ancora, devo camminare ancora. Questo però comporta, con qualche aspetto sì, di impegno, comporta anche la gioia di un progresso, senz'altro.
Possiamo interrompere, appunto, sapendo che si arriva al sì attraverso il no.